della regione.
Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano code per traffico intenso tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Si informa che fino al 30 gennaio resterà chiuso l'allacciamento tra la 12 e la 15 in entrata in direzione Rosignano. In A1 panoramica stanotte in orario 23:06 sarà chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, si segnalano code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna e in uscita a Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Allora, torniamo in diretta all'Acquario di Controradio, 19:02. Cristina ci ringrazia per aver riportato la sua segnalazione relativamente a due senza fissa dimora in zona Piazza Brunelleschi a Firenze, ma naturalmente invece siamo noi che ringraziamo te, Cristina, perché ci hai permesso, come dire, di segnalare una cosa di vitale importanza. Mi raccomando, poi appunto le situazioni per chi vive in strada sono le più disparate, le persone sono le più disparate, ognuno ha la propria storia, ognuno anche ha giustamente la libertà, no? Di scegliere il posto dove voler stare, e poi c'è il lavoro degli specialisti, degli assistenti sociali, delle unità di strada che hanno il compito di arrivare, di convincere laddove c'è da convincere, di stradare laddove servono informazioni, però l'importante è che voi segnaliate, soprattutto in questi giorni di gelo. Peraltro, a questo proposito, l'Ateneo Fiorentino ha aderito alla campagna Tutti Contano sulla rilevazione delle persone senza dimora promossa dall'Istat nelle città metropolitane in programma 26, 29 e 28 gennaio. Iniziativa è coordinata dalla Federazione Italiana Organismi per le persone senza fissa dimora, e questo per raccogliere e organizzare dati attendibili, viene detto, aggiornati sul fenomeno degli homeless in Italia, in modo da creare una fotografia della situazione che aiuti a programmare appunto politiche pubbliche efficaci, inclusive e di lungo periodo. A Firenze ci sono 8 aree a forte disagio sociale ed economico, e questa è la mappa ottenuta da uno studio promosso da un ricercatore senior dell'Istat, Giancarlo Carbonetti, con l'obiettivo di orientare le politiche pubbliche. Tuttavia, alcuni dati al centro potrebbero essere sovrastimati, ad esempio la ricerca non considera il valore degli immobili e risente ancora, viene detto, degli effetti del Covid e della assenza di turisti nel 2021. Il servizio di Sandra Salvato.
La fotografia delle fragilità urbane nel capoluogo toscano scattata dall'Istat ci parla di criticità diffuse, di zone della città dove il disagio economico e sociale è più concentrato. È risultato di uno studio sperimentale che coinvolge 25 comuni italiani, tra cui Firenze, e che si basa su un indice, l'IDISE, ottenuto incrociando 9 indicatori: lavoro precario, istruzione, dispersione scolastica, anziani soli, condizioni abitative. Il valore medio della città è fissato a 100, sopra quella soglia scatta l'allarme. I livelli più elevati si registrano a due opposte latitudini: a nord, Novoli, tra via Torre degli Agli e via Valdombrone, mostra un indice superiore ai 108 punti. Su 268 residenti, il 57% ha un basso livello di istruzione, il 34% non studia né lavora. È anche l'area con più anziani e con la dispersione scolastica più alta. A sud, il secondo valore critico è al Galluzzo, in via Camillo Barni. Circa il 44% dei residenti ha più di 70 anni, vive solo e non possiede una casa. Altri segnali arrivano dall'Isolotto, in zona via Canova, dove risiedono oltre 4.000 persone. L'occupazione si ferma al 60%, l'abbandono scolastico sfiora il 19% e solo il 14% è laureato. Tra Brozzi, Quaracchi e Peretola, invece, spicca la presenza di cittadini stranieri, oltre il 26%. Criticità diffuse anche a Firenze Nova, verso Viale Guidone.
E a proposito delle criticità, come avete sentito del servizio, una delle aree diciamo che viene segnalata con maggiore insistenza è quella di Novoli. Buonasera, grazie Alberto Di Cintio, architetto unità di ricerca PPCP del Dipartimento di Architettura. Grazie di essere con noi, Di Cintio.
Buonasera a tutti.
Cosa ci dice questa indagine?
Ma cosa ci dice? Purtroppo una conferma. Questa indagine è straordinaria, tra l'altro riguarda tutta Italia, hanno già coinvolto 25 città, presente c'è anche Trapani della Toscana. E lei è un dato, sono dati scientifici, non si scherza, qui ci sono ovviamente chi ha responsabilità alle spalle al muro, questo è ormai confermatissimo. Novoli in particolare, ahimè, su 8 zone, ben 2 sono a 9, o meglio, su 5, perché 3 poi sono nel centro storico, ma sono ancora in discussione. 25 aree più a disagio, 3 sono a 2 sono a Novoli, e quella che ha il maggiore grado di disagio è proprio quella di Novoli, Valdera e Viale Guidone, insomma, ma questo per chi abita, per chi ha attività sociale, fa attività anche politica, a Novoli è un dato ormai quasi storico, direi. Oggi è ampiamente verificato da questa ottima indagine, e quindi da questo punto non ci sono più ancora ad aspettare altro tempo, se non intervenire urgentemente nelle aree più critiche, se non intervenire urgentemente. La città è grande, bella, ma non è tutta uguale, ci sono aree più di miglior qualità e aree invece dove c'è da lavorare di più da parte dell'amministrazione.
Ecco, naturalmente gli interventi di tipo sociale, di tipo culturale, immagino, di tipo economico, però probabilmente anche di tipo urbanistico, dico una cattiva parola quasi, no? Nel senso mi chiarisco, perché quelle zone, per l'appunto ne abbiamo parlato spesso con lei, sono zone che dal punto di vista urbanistico, come voi avete più volte segnalato, presentano non poche criticità.
Ma non c'è dubbio, è proprio così, l'abbiamo segnalato a ragione veduta con la verifica sul campo, soprattutto sulla sensibilità di quello che si vede, ma che il fatto che Novoli sia stato un quartiere non mal costruito di più, estremamente costruito dopo guerra, con la speculazione che avanzava, ha fatto danni incredibili, tra l'altro una speculazione comunque in caso Fiat è continuata, cioè tutta cattiva urbanistica, no? Non è che si è fermata negli anni 60. E che è chiaro che questa cattiva situazione ha prodotto un tessuto sociale, economico, debole, fragile, di difficoltà, che non è stato risolto, su cui non sono stati fatti interventi, diversi tipi di interventi per migliorare la qualità della vita, e poi vuol dire appunto dare maggiori possibilità a chi vive, anche di non solo vivere bene, ma di avere una migliore qualità dell'istruzione, una maggiore qualità della ricerca del lavoro, insomma, tutte quelle serie di attività che portano appunto la comunità a vivere meglio, a cercare di stare meglio. Questo nasce sicuramente, ed è stato continuato ad essere, per questa cattiva gestione del patrimonio urbanistico dell'inizio del quartiere.
Ecco, da questo punto di vista un messaggio ovviamente che va al di là di Novoli, no? Visto anche quello che sta succedendo, di cui discutiamo in tutta la città di Firenze, le scelte urbanistiche poi determinano anche in maniera, non diremo indelebile, ma certamente decisiva, il futuro anche sociale, economico di un determinato territorio.
È così, tra l'altro le altre 5 aree in esame hanno più o meno le stesse caratteristiche, non c'è dubbio, questo è andato veramente, ma la tante di chi studia, no? Sappiamo che lei tutta la città deve fare veramente riflettere, oltre ai cubi neri, a tutti i disastri che vengono fuori oggi di una città del lusso, ma qui c'è una città che è in sofferenza, ci sono parti di città, altre del lusso, sono in sofferenza, sono una periferia dove la gente vive male, non ha verde, non ha occasione di incontro, di socialità e quindi anche di istruzione, di lavoro, eccetera. Quindi questa è una vicenda molto interessante. Io spero che davvero qui non ci sono più scuse reali, l'amministrazione con questi dati in mano deve partire da queste cinque aree in primis, urgentemente partire, mettersi a lavorare progetti, a mettere in gioco delle energie economiche ma anche politiche e culturali, perché è giusto, se la città lo chiede, questo ottimo servizio dell'Istat lo conferma.
Grazie Alberto Di Cintio, buona serata, buon lavoro a lei.
Arrivederci. The risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out, we can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's alright. Think of what I'm saying. We can work it out.
Che uno si chiede cos'è il genio? Beh, il genio è comporre musica del genere che dopo quanti decenni è ancora tremendamente, tremendamente attuale, così come tremendamente attuale è questa emittente che da 50 anni è con voi, vi sostiene, vi informa, vi intrattiene, vi fa compagnia, vi propone ottima musica, per l'appunto anche dall'archivio, ve la seleziona, ve la confeziona, ve la spiega anche, no? E quindi Contro Radio Club, mi raccomando, la campagna continua, ci siamo un pochino rilassati rispetto ai giorni precedenti, ma questo non vuol dire che sia tutto fermato, anzi torneremo perché ancora non abbiamo raggiunto l'obiettivo minimo, quello che ci serve, non dico per stare tranquilli ma sicuramente per non avere eccessive ambasce, e quindi l'appello è quello di continuare a Barano di 61 anni, mi avverto. 61 anni fa la regia mi avverte è andata a cercare esattamente l'anno. Pensate quanta cultura passa attraverso questi microfoni, non per merito mio, assolutamente, per merito dei colleghi. E dicevamo, orari d'ufficio, potete venire a sottoscrivere la tessera del Contro Radio Club. Chi non può, non vuole, non ha tempo, non trova modo, ma vuole comunque manifestare il proprio sostegno a Contro Radio, può farlo online sottoscrivendo la tessera al sito controradioclub.it, dove trovate anche i gadget, il vino dei 50 anni, eccetera 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 eccetera, ma insomma torneremo a spiegarvelo. 342 8104 111 per i vostri messaggi. Mi farebbe molto piacere ricevere qualche messaggio che mi dice: guarda, proprio oggi ho fatto la tessera del Conto del Club e sono contento. Intanto vi dico che c'è il nuovo regolamento dei Or di Firenze che prevede un canone di concessione del più 1% per poter presentare la domanda per avere la concessione per i Deor. Ha detto l'assessore Vicini, sviluppo economico e comune di Firenze, daremo tempo fino a fine aprile e non più entro il 15 marzo come originariamente previsto. La delibera dovrà passare dal voto del consiglio comunale il 12 gennaio, 19 gennaio sarà la conferenza dei capigruppi in programma domani a scegliere l'esatta data della seduta. Tra le novità sparisce la fideiussione costruzione, inizialmente richiesta dal Comune come garanzia nel caso di fallimento dell'azienda proprietaria del Deor per riprendere i costi di eventuali rimozioni fatte dall'ente pubblico, ciò perché la revisione dei canoni, ha spiegato Vicini, prevede un aumento dell'1% a tutti gli operatori del canone, e questo 1% servirà appunto ad avere un capitolo di spesa. Una delibera regionale approvata alla fine dell'anno invece ha fatto ripartire l'iter per i lavori di ristrutturazione della Firenze-Pisa-Livorno. Una nuova società diventerà ente gestore con 20 milioni di budget previsto, cantiere del 2027, fine dei lavori l'anno dopo. Ma mancano ancora i fondi assicurati al Ministero dei Trasporti, che sulla Tirrenica intanto chiede di ripartire da zero. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Dunque c'è la delibera regionale. La Firenze-Pisa-Livorno torna al centro dell'azione amministrativa regionale e questo potrebbe cambiare il destino dei 50.000 pendolari giornalieri nei prossimi anni. L'iter porterà prima di tutto alla costituzione di Toscana Strada S.p.A., che diventerà così l'ente gestore della strada che collega Firenze alla costa. Si tratterà di una società in house e avrà come compito il risanamento di quei 98 chilometri che tanto fanno penare i cittadini che abitano e lavorano in una delle aree più produttive e antropizzate della regione, ed avrà a disposizione un budget di 20 milioni di euro, la metà di questi derivanti dalle multe fatte dagli autovelox. Obiettivo: aprire i cantieri l'anno prossimo per chiuderli nel successivo, ovvero nel 2028. Una strada tutta da rifare, dal manto alle protezioni della sede, dall'allargamento in alcuni punti particolarmente stretti alla costruzione ex novo di mini terze corsie e in altri. Atteso per questi aspetti lo studio di fattibilità dell'Università di Pisa. A fine lavori il limite di velocità salirà dagli attuali 90 a 110 km all'ora. Mentre mancano all'appello per il momento i fondi già garantiti dal Ministero dei Trasporti, e se dovessero mancare ancora tornerà sul tavolo la questione del pedaggio a carico dei TIR. Mentre sul versante della Tirrenica proprio il Ministero, guidato da Matteo Salvini, chiede di ripartire da zero per l'ennesima volta. Serve un nuovo progetto di fattibilità fatto dall'ANAS per tornare a ripensare ad un progetto, quello della Livorno-Civitavecchia, immaginato per la prima volta nel 1968.
È arrivato un messaggio che non ci dà conto di una tessera fatta. Speriamo, insomma, il Giacomo che ha mandato il messaggio sia già socio del Contadino Club, altrimenti facciamo l'appello naturalmente a sottoscrivere la tessera o anche a regalarla, a comprare dei gadget, perché no, questo ci aiuta ulteriormente. Però dice: ci vorrebbe una festa per i 50 anni con i DJ di Controradio in estate, open air tipo Cascino e Mugello. Ma caro Giacomo, diciamo che ancora non possiamo svelare tutto, però ci stiamo lavorando, ci saranno tante iniziative, non una sola, per celebrare questi 50 anni, che sono un traguardo sicuramente importante, che riguarda un po' tutti facenti parte di questa grande meravigliosa comunità che è la comunità degli ascoltatori di Controradio. Già, come dice, certo, tessera family, ma infatti la mia era semplicemente una domanda retorica, diciamo così. La comunità di Campi, di Campi Bisenzio, al suo interno tante altre comunità, e la nostra biblioteca dovrà rispondere a questo bisogno cogente. Sandra Gesualdi, direttrice generale dell'Accademia dei Perseveranti, parla del nuovo spazio polifunzionale che sorgerà a Campi Bisenzio, via Rucellai, un progetto da 8 milioni di euro del PNRR che vedrà la luce nel 2027, una cittadella della cultura sul modello di quella del Nord Europa, spiega Gesualdi, che guarda anche alle esperienze dei territori contigui come Sesto Fiorentino, Calenzano, dunque luoghi accessibili, aperti, resilienti, spazi pensati per favorire aggregazioni e incontri. Sentiamo Gesualdi al microfono di Sandra Salvato.
Dopo 2 anni di fatica assoluta, perché l'alluvione, ricostruire, capire come fare a uscire da non avere più una biblioteca, e quindi ci siamo inventati il progetto della biblioteca diffusa per far ripartire subito il servizio, però è chiaro che non può bastare una biblioteca diffusa, e quindi c'era un PNRR sulla ristrutturazione di questa villa Rucellai, che è una villa storica fatta divisa a metà, c'è una parte quattrocentesca meravigliosa e poi una seconda parte settecentesca, e già questa nuova amministrazione nel suo programma elettorale aveva individuato quel luogo lì come sede della nuova biblioteca. Le prospettive sono bellissime, perché però poi dobbiamo trovare le risorse, e poi anche perché il centro regionale è della regione che ci ha affidato questi servizi. Come sappiamo, aprire una biblioteca non vuol dire mettere due scaffali con sopra i libri. Una biblioteca è un luogo di conoscenza che deve rispondere ai bisogni di quel territorio. Probabilmente nella seconda metà dell'anno 26, quando saranno consegnati i lavori, quindi avremo anche compiezza degli spazi, vorremmo fare un percorso partecipato degli incontri pubblici per farci dire ai cittadini e alle cittadine di Campi Bisenzio, soprattutto alle fasce più giovani, quindi ai bambini e alle bambine, che tipo di biblioteca vorrebbero, cioè che cosa ci vorrebbero trovare, cosa vorrebbero fare dentro la biblioteca, quando la vorrebbero trovare aperta.
La prima volta al gabinetto. Sala Ferri si trasforma in un giardino incantato. Letture animate e laboratori creativi per i bambini sopra i 4 anni per scoprire il gabinetto Viesse e le fiabe di Bianca Maria Viviani della Robbia. L'ingresso è libero. Prossimo appuntamento sabato 10 gennaio alle 10.30 e alle 12, Sala Ferri, Palazzo Strozzi. Info su viesse.it. Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 chilometri fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Controradio Newsline Sera. La storia.
La storia di questa sera la dedichiamo alla pace che, come sapete, mai come in questo periodo come valore viene professato e allo stesso tempo banalizzato, nel senso che chi parla di pace in questi momenti di guerra guerreggiata ed anche professata ed anche retoricizzata e tutto quello che volete, insomma, chi parla di pace mi ha visto un po' con l'occhio di sospetto con cui si guarda una persona dall'animo semplice, non sempliciotto, di quelli che ti dicono sì, insomma, va bene tutto, però non è possibile, bella la pace, però non è possibile, no? Non si può, non è realistico. Allora, forse mai come in questo momento, i momenti per la pace sono davvero messi sotto pressione. Il banco di prova venezuelano ha posto una serie di questioni ulteriori che investono l'autodeterminazione dei popoli, il diritto internazionale, la sovranità, l'intromissione, il sovvertimento del regime, insieme a definiti confini dei movimenti per la pace che si confrontano con numerosi conflitti oramai nel mondo, ma anche con le politiche aggressive Donald Trump, con le forme di penalizzazione e dissenso in casa nostra. Ne abbiamo parlato questa mattina durante uno speciale che troverete in versione integrale, anche video, su controradio.it con Giulia Torrini, presidente di Un Ponte per, e Simone Siliani, storico esponente del Movimento per la Pace.
È sempre stato così, i movimenti pacifisti nascono proprio per contrastare le guerre, che purtroppo sono qualcosa a cui il mondo è abituato da decenni. L'organizzazione che presiedo oggi ha una storia di quasi 35 anni, siamo nati nel 1991, anno della prima guerra del Golfo, e quindi sappiamo molto bene cosa significa stare accanto ai popoli, nel nostro caso iniziando dal popolo iracheno, quando quel popolo non vuole la guerra, e quindi il nostro è stato un meccanismo solidale. Poi in questi 35 anni purtroppo di guerre ne abbiamo viste moltissime, abbiamo partecipato alla richiesta, ecco, di democrazia e di autodeterminazione, che è la parola che appunto hai usato e che è alla base, no, della giustizia sociale, che oggi è anche una giustizia climatica, che oggi è affermare che il diritto internazionale è nato per proprio legiferare contro altre possibili guerre. Oggi invece ci troviamo completamente immersi in un mondo che gestisce le proprie basi economiche attraverso le armi. Siamo nel pieno della riorganizzazione economica a discapito delle spese sociali, educative, climatiche, culturali, per comprare armi che servono appunto a fare le guerre. Quindi il movimento pacifista, che non si è mai spento, ma che anzi si è dovuto rafforzare, ha creato legami che sono veramente incredibili, per cui quest'anno, lo scorso anno, insomma il 22 settembre 2025, si sono viste finalmente di nuovo nelle piazze centinaia di migliaia di persone nel nostro paese, in Italia, come nel 2003, quel 15 febbraio 2003 c'erano stati milioni di persone contro la guerra in Iraq. Ecco, questi movimenti sono presenti, ma sono assolutamente in pericolo per una deriva degli stati occidentali, anche dello Stato italiano ovviamente, che reprime fortemente il dissenso, anche quello dei pacifisti e delle pacifiste, che hanno ben chiaro l'idea di mondo che vorrebbero.
Simone Siliani, Giulia Trovini ci ricorda come anche il governo italiano ha cercato di legiferare sul tema del dissenso e della piazza. È uno degli elementi che complica il nostro discorso questa mattina.
Beh sì, certamente lo complica, perché il decreto sicurezza e tutte le varie normative che un governo di destra, come in molte altre parti del mondo, sta implementando, non aiutano la manifestazione libera del pensiero e del dissenso, che è un valore nella democrazia, non un impedimento, non una difficoltà. Quindi questo certamente è una delle derive che vediamo anche all'interno dell'Unione Europea. Questo mi sembra particolarmente preoccupante, perché l'Unione Europea, pur con tutti i suoi limiti e le sue inconcludenze, però nasce su questo valore, quello della appunto della di consentire e di permettere, di favorire addirittura la libera espressione del pensiero e del dissenso anche rispetto ai governi. E quindi una contraddizione rispetto a questo progetto. D'altra parte mi sembra che sostanzialmente diciamo l'inconcludenza dell'Unione Europea manifesta un'altra deriva preoccupante, e cioè la fine del multilateralismo. Sono gli stati nazionali, gli interessi veri o supposti degli stati nazionali, interpretati di volta in volta da diversi governi, che prevalgono rispetto ad un progetto più complessivo. Ecco, mi sembra di poter dire che i movimenti pacifisti, il movimento per la pace, è oggi uno dei pochi attori che sembrano effettivamente credere nel multilateralismo, cioè nel fatto che i conflitti e la via verso la pace si costruisce non uno contro l'altro, non favorendo un interesse di una parte, ma diciamo attraverso un dialogo e un confronto fra varie parti. D'altra parte Trump rappresenta esattamente questo. Per lui le paci vere o supposte nel mondo si fanno tutelando i soli interessi degli Stati Uniti. Non è l'unico, naturalmente. Putin fa altrettanto e altri fanno più o meno le stesse cose. Ecco, il movimento pacifista si differenzia in questo. È oggi, mi sembra, insieme alla Chiesa per molti aspetti, ai sindacati, eccetera, uno dei pochissimi attori che crede ancora nel multilateralismo.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana, un po' le abbiamo anticipate nella prima parte quando abbiamo parlato appunto del maltempo, del rischio ghiaccio, ma le rileggeremo tra un po'. Nel frattempo un paio di notizie, perché le alunne e gli alunni della scuola Don Milani di via Cambredini a Firenze hanno varcato oggi per la prima volta il portone del plesso completamente riqualificato nel quartiere 2. L'intervento concluso come da previsione ha interessato l'intero complesso che ospita la secondaria e primo grado Don Milani e la paritaria Margherita Fasolo, nido e scuola dell'infanzia per un costo complessivo di 12,5 milioni di euro. Nei primi 9 mesi del 2025 in Toscana l'export in valore di calzature relativa componentistica mostra una crescita del 5,1% sull'analogo periodo 2024. Questo è quanto emerge da un'indagine congiunturale condotta al Centro Studi Confindustria Accessori Mode per Asso Calzaturifici. Previsione del tempo per domani sulla Toscana cura dell'AMMA: inizialmente sereno poco nuvoloso con rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio, dalla sera possibili piogge nelle zone occidentali, venti deboli orientali, rotazione a sud-ovest e vanno in rinforzo, però mari poco mossi con mondo ondoso in aumento, temperature in calo ulteriore con le minime che presentano gelate diffuse a tutte le quote, le massime invece in aumento, specialmente le zone occidentali e in quota, sensibile aumento termico domani in serata. È tutto a linea Milano per i GR Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Popolare Network, Popolare Network.
Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera battente bandiera russa nel nord dell'Atlantico. Secondo gli americani la nave ha violato le sanzioni al petrolio venezuelano. L'amministrazione Trump dice il blocco al greggio di Caracas vale in tutto il mondo. Per Mosca una violazione del diritto internazionale. Il segretario di Stato Rubio afferma: Caracas collabori con noi. E Rubio replica le dichiarazioni di Mosca e Pechino sul petrolio, lavorano con noi, dalla Casa Bianca emerge una linea più netta, le decisioni del governo venezuelano le detta Washington. Sulla Groenlandia la Casa Bianca non esclude l'opzione militare, Trump prima prova con la via diplomatica, vogliamo comprarla. Parigi intanto lavora con Varsavia e Berlino a un piano per rispondere alle minacce statunitensi. L'anniversario di H. Larenzi ha commemorato anche quest'anno tra saluti fascisti, i Fratelli d'Italia denuncia l'aggressione di 4 suoi militanti, un clima d'odio, accusa Meloni. Sempre a Roma 5 fori di proiettile sono stati trovati sulle vetrine della sede di CGL di Prima Valle. A fine anno i prezzi tornano a salire dopo 3 mesi di calo, a spingere l'inflazione, ancora il carrello della spesa e i beni alimentari. In Europa ha raggiunto l'obiettivo del 2% indicato dalla BCE con previsioni di un ulteriore freno, ma anche la crescita stenta. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, benvenuti al giornale radio delle 19.30. Le ultime ore, come avete sentito, hanno confermato l'iperattivismo americano intorno al Venezuela e il piano dell'amministrazione Trump di rimanere come unico e incontrastato attore globale nell'emisfero occidentale. Oggi gli Stati Uniti hanno sequestrato altre 2 petroliere accusate di aver violato le sanzioni al greggio venezuelano. Una battente bandiera di Panama nel Mare dei Caraibi e un'altra battente bandiera russa nel nord dell'Atlantico. Ed è ovviamente il sequestro di quest'ultima a dare il senso delle intenzioni della Casa Bianca. In studio c'è Emanuele Valenti. Innanzitutto, Emanuele, raccontiamo, riepiloghiamo le notizie. Che cosa è successo?
La Guardia Costiera americana e le forze speciali americane hanno sequestrato nel primo pomeriggio la petroliera Marinera battente bandiera russa tra Islanda e Regno Unito. L'operazione è avvenuta con la collaborazione della Gran Bretagna. La nave non trasportava petrolio. Gli americani avevano già provato a bloccarla il mese scorso nei Caraibi mentre cercava di andare in Venezuela. Non c'erano riusciti. A quel punto la petroliera era prima scomparsa e poi ricomparsa dopo alcuni giorni nell'Atlantico con un altro nome, Marinera, dicevamo, e battente un'altra bandiera, quella russa, appunto. L'inseguimento sarebbe andato avanti un po' di tempo. L'amministrazione Trump, lo ha detto il capo del Pentagono Exet e anche la portavoce della Casa Bianca Leavitt, ha precisato che il blocco al petrolio venezuelano e le sanzioni americane valgono ovunque nel mondo. Mosca ha chiesto che i membri russi dell'equipaggio possano far ritorno in Russia e ha detto che gli Stati Uniti hanno violato il diritto internazionale. Ci sono stati comunicati dal Ministero degli Esteri, dal Ministero dei Trasporti, non dichiarazioni da Mosca da parte di esponenti politici.
Anche nel titolo dicevamo che questi ultimi avvenimenti, queste ultime notizie, le dobbiamo inquadrare in quello che sta accadendo in questo momento, insomma, in questa strategia di Trump che sta diventando sempre più evidente. Come possiamo leggere le ultime notizie, quelle di oggi?
Sì, è giusto, in questa fase così caotica sulla scena internazionale per l'iperattivismo di Trump ci sono molti dossier tutti collegati tra loro: Venezuela, appunto, Groenlandia, rapporti Stati Uniti-Russia, quindi guerra in Ucraina, e anche relazioni Stati Uniti-Cina. Il sequestro della petroliera russa nel nord dell'Atlantico tiene dentro più di una di queste dimensioni, ma io credo che il piano prioritario per gli Stati Uniti, è un'ipotesi, sia il Venezuela e il suo petrolio, per convincere Caracas a fare quello che diciamo noi e per far capire che gli altri non si debbano mettere di mezzo, Russia e Cina, siamo disposti a tutto. Nell'emisfero occidentale nessuno appunto si deve mettere di traverso. Certo, poi ci sono conseguenze anche per i rapporti tra Washington e Mosca, che dicevamo ha protestato ma con toni finora contenuti, ma mi sembra che la Casa Bianca abbia in qualche modo messo in conto e che in questo momento la sua priorità nella sua zona, sfera di influenza sia questa, cioè garantirsi un potere incontrastato.
Grazie Emanuele Valenti. E nella partita venezuelana infatti interviene direttamente anche la Cina, che è uno storico alleato di Caracas, tra i più importanti acquirenti del greggio venezuelano. Il Ministero degli Esteri di Pechino ha replicato le dichiarazioni di Trump sull'acquisto di 50 milioni di barili di petrolio, ha detto che il Venezuela è uno stato sovrano che ha piena sovranità delle sue risorse naturali e sulle sue attività economiche, e che le richieste di Washington violano il diritto internazionale. Sentiamo il servizio di Gabriele Battaglia.
La reazione della Cina al colpo di mano statunitense in Venezuela è stata molto dura. Al di là delle dichiarazioni ufficiali del primo momento e dell'intervento al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ogni giorno escono editoriali sul quotidiano del Popolo, che è l'organo ufficiale del Partito Comunista, in cui si condannano gli Stati Uniti con toni che evocano un passato coloniale che anche la Cina ha subito. Per esempio, oggi si parlava esplicitamente di saccheggio delle risorse venezuelane e di come gli interessi delle elite statunitensi provochino sempre lutti e sciagure a tutti gli altri. Per la Cina Washington ha compiuto un atto unilaterale, illegale e prepotente. Pechino cercherà però probabilmente di evitare il confronto diretto con Washington. Innanzitutto non fa parte della cultura politica della Cina, poi non sarebbe attualmente neanche nelle sue possibilità strategico-militari. Inoltre l'emisfero occidentale può essere un buon affare se le circostanze lo permettono, ma non è certo al centro dei pensieri cinesi. Infine, non si vuole offrire il pretesto a Trump per provocazioni che potrebbero avvenire alle porte di casa della Cina stessa. Quello che apparentemente Pechino sta considerando è la possibilità di farsi degli amici tra chi è sempre più insofferente verso le politiche di Washington, assumendo la veste di partner affidabile, pacifico, la potenza stabilizzatrice, con uno speciale occhio al sud globale, sud-est asiatico e Africa soprattutto. Intanto tutti i paesi BRICS hanno condannato l'aggressione col rapimento del Venezuela, anche se con toni diversi.
E a Mosca e a Pechino ha risposto indirettamente Marco Rubio: il governo venezuelano sta collaborando con noi alla vicenda delle due petroliere sequestrate, ha detto il segretario di Stato parlando con i media a Capitol Hill, aggiungendo che la gestione e il controllo del petrolio di Caracas da parte di Washington avvantaggerà i venezuelani. Dalla Casa Bianca emerge una linea ancora più chiara: siamo noi a imporre le decisioni al Venezuela, ha detto la portavoce di Trump. Nel paese resta una situazione intanto di grande incertezza, l'apparente calma nelle strade, nelle città nasconde una grande preoccupazione per l'immediato futuro. Martina Stefanoni a Caracas ha raggiunto la giornalista freelance Estefania Salazar, questa la sua testimonianza.
We are feeling a tense calm, I would say.
Ci sentiamo in una situazione di calma tesa. La situazione politica è molto incerta e anche la nuova catena di potere non è ancora completamente definita. Inoltre, alcune persone note per le loro pratiche repressive sono rimaste al potere, al loro posto. Sono nella cerchia di Delcy Rodriguez, la presidente ad interim. La situazione interna non permette a noi cittadini di stare calmi. Anche ieri sono uscita e ho visto molti gruppi di forze di sicurezza in giro per la città. Stavano semplicemente pattugliando le strade, senza coinvolgere la gente o altro, ma è sempre angosciante vedere tanti militari per le strade. Noi tutti siamo lentamente tornati al lavoro, qualcuno con orari speciali, altri da remoto. Questo almeno è quello che sta succedendo a Caracas e in altre città del Venezuela, soprattutto nelle aree che hanno subito qualche tipo di bombardamento. Sui social media molti commentano dicendo: come si possono celebrare e festeggiare le azioni di Trump? Beh, io direi loro prima di tutto che dovrebbero chiedere alle persone che festeggiano quali sono le loro storie, cosa è successo loro e perché sono felici che Maduro non sia più presidente. Le persone vanno ascoltate.
E resta alta l'attenzione anche sulla Groenlandia. Nel suo già citato briefing con la stampa, la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, ha confermato l'interesse degli Stati Uniti sull'isola, ha dichiarato che per raggiungere questo obiettivo tutte le opzioni restano sul tavolo, pur non citandola, non ha quindi escluso l'opzione militare. La prima via è la diplomazia. Per questo Trump sta discutendo di acquistare la Groenlandia, ha aggiunto Leavitt. Dall'Europa molte le dichiarazioni preoccupate, una prima iniziativa concreta sembra arrivare dalla Francia. Il ministro degli esteri Barrot ha incontrato i suoi omologhi di Germania e Polonia per discutere di un piano condiviso per reagire a un possibile attacco militare statunitense. E tutto quello che in questi giorni si muove intorno all'amministrazione Trump, Venezuela, Groenlandia, avrà conseguenze anche sulla questione ucraina. In questi giorni Zelensky ha incontrato nuovamente i leader europei a Parigi, ma la vera incognita rimane quello che faranno gli Stati Uniti. Michele Migone.
Volodymyr Zelensky vorrebbe incontrare Donald Trump, e mentre i colloqui di Parigi andranno avanti sulle questioni più delicate, il presidente ucraino vuole capire ancora una volta quali siano le vere intenzioni di Trump. L'attacco a Venezuela, ma soprattutto le minacce contro la Groenlandia, la contrapposizione con gli alleati della NATO sul destino dell'isola, hanno mischiato le carte di un gioco, quello delle trattative sull'Ucraina, che prima di sabato scorso ha preso una certa traiettoria basata sul difficile ma persistente dialogo tra Zelensky e europei da una parte e Trump dall'altra. I leader europei, in pubblico uniti nella risposta sulla Groenlandia, ma in privato in preda alla rabbia e alcuni addirittura anche al panico per le mosse di Trump, sono ben consci che il quadro sia mutato e temono che questo possa avere pesanti ripercussioni anche sul dossier Ucraina. Nella riunione di vertice di ieri c'è stata l'intesa sull'invio di truppe europee dopo un cessate il fuoco e l'apertura da parte di Washington su di un ruolo determinante di deterrenza degli USA per proteggerle. Ma Zelensky teme che l'accordo sia molto precario. Qual è il vero gioco della Casa Bianca? Le aperture verso le necessità di Kiev o la volontà di creare sfere di influenza con la Russia? Accanto all'incognita a Trump, il presidente ucraino, nonostante le intese di Parigi, teme inoltre la poca convinzione dimostrata dagli europei. Oggi ha detto di non aver ricevuto una risposta inequivocabile dagli alleati europei, siccome avrebbero difeso l'Ucraina nel caso in cui la Russia attaccasse di nuovo dopo la fine della guerra. Zelensky sa poi molto bene che Mosca non accetterà mai un'intesa che preveda truppe europee sul territorio ucraino, a meno che gli USA non la impongano alla Russia. Trump lo farà? Vorrà farlo? O chiederà uno scambio all'Europa? Le garanzie a Kiev per avere la mano libera sulla Groenlandia?
Andiamo in Italia, oggi è l'anniversario dell'uccisione di Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. 48 anni fa i diciottenni militanti dell'MSI furono uccisi a colpi di mitraglietta nella sede del Movimento Sociale di Acca Larenzi a Roma, omicidi politici rivendicati dal Nucleo Armato per il Contropotere Territoriale. Fratelli d'Italia ha denunciato che 4 militanti del suo movimento giovanile sarebbero stati aggrediti mentre mettevano dei manifesti vicino ad un supermercato in via Tuscolana. E da destra, a iniziare dalla Presidente del Consiglio Meloni, sono tornate le accuse di clima d'odio. Nel pomeriggio la commemorazione tra i saluti fascisti. Da Roma, Anna Bredice.
3 volte il grido presente e centinaia di braccia tese per il saluto romano davanti all'ex sede dell'MSI nell'Appio Latino, dove ancora una volta, come ogni anno, è avvenuto il raduno neofascista per commemorare l'agguato di Acca Larenzia, nel quale furono uccisi 2 ragazzi del Fronte della Gioventù nel 1978 e poco dopo un altro giovane negli scontri con la polizia. Un quartiere ancora più blindato, questa volta a causa dell'aggressione avvenuta questa notte da parte di un gruppo di ragazzi nei confronti di alcuni militanti di Gioventù Nazionale che stavano affiggendo manifesti in vista della commemorazione di oggi. Ogni anno si ripete come fosse un rituale l'apologia di fascismo, questa volta è riapparsa dopo che il municipio l'aveva eliminata, pure una grande croce celtica nella piazza dove si è svolto il raduno, insieme a loro Roberto Fiore di Forza Nuova. Meloni nel primo pomeriggio ha ricordato l'anniversario di Acca Larenzia, non ha citato in particolare l'aggressione di questa notte, ma si è appellata alla fine delle violenze, ancora una volta ha puntato quel tasto che per lei e per la Russia è fondamentale, la pacificazione nazionale, scrive, quel mettere tutti sullo stesso piano, fascisti e antifascisti, soprattutto negli scontri degli anni 70, dei quali ricorda sempre senza mai approfondire troppo le stragi neofasciste, quella pacificazione che diventa difficile con i saluti romani, con le croci celtiche, quei raduni ai quali non partecipano ora ministri e politici di primo piano del partito che ha la fiamma nel sì. simbolo, ma che accolgono e commemorano da lontano. Linea allo studio.
E sempre a Roma, alla sede della CGIL del quartiere Prima Valle, questa mattina si sono accorti di 5 fori di proiettile sulle vetrate e le serrande della sede. La Digos ha poi trovato 2 ogive. Sentiamo ai nostri microfoni Natale Di Cola, il segretario della CGIL Roma-Lazio.
Colpi di pistola fatti altezza uomo, sembrano proprio dei fori fatti davanti alla sede. Essendo caduta in un giorno, diciamo, prefestivo, stiamo cercando di capire la dinamica esatta di quando è avvenuto. È chiaro che l'ultima volta che la sede era stata chiusa non c'erano, e adesso cercheremo di capire cosa è successo, perché non c'è stata nessuna rivendicazione e neanche avevamo nessuna avvisaglia di problemi legati a quella sede territoriale.
In ogni caso è un grave atto intimidatorio per voi.
Assolutamente sì, in una zona complicata della città. Andremo avanti sperando che la magistratura faccia più presto chiarezza sul motivo e su cosa è avvenuto.
Secondo Eurostat, l'inflazione annua nell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 2% a dicembre 2025, un calo dovuto alla diminuzione dei prezzi dell'energia. Il 2% è anche l'obiettivo della BCE e le previsioni sono di un'ulteriore discesa. La conseguenza potrebbe essere l'ipotesi di un prossimo taglio dei tassi per sostenere la ripresa, per ora molto moderata, nell'area euro. Se in Europa il calo dell'inflazione è stato superiore alle attese, l'Italia però è in controtendenza. Sentiamo Massimo Alberti.
A dicembre i prezzi sono tornati a crescere dello 0,2% su base mensile dopo 3 cali consecutivi e dell'1,2% su base annua, chiudendo il 2025 al più 1,5 rispetto all'1 del 2024. In sostanza quest'anno, nonostante il calo costante dei beni energetici, i prezzi sono cresciuti più dell'anno scorso, riferisce Istat. Per Confcommercio il rincaro è dovuto solo a fattori stagionali ed anche le associazioni dei consumatori evidenziano la cresta di Natale. E in effetti, in particolare a dicembre, sono tornati a accelerare il carrello della spesa e gli aumenti su alimentari e bevande. Ma il dato del caro vita, come abbiamo visto, ha riguardato tutto l'anno, innestandosi su prezzi già elevati. I beni di prima necessità continuano a correre più velocemente dell'indice generale, gravando pesantemente sul potere d'acquisto, sottolinea Adoc, che evoca lo sciopero del carrello. I prezzi elevati su beni primari pesano, come ovvio, soprattutto sulle fasce più deboli. Il leggero recupero salariale e il calo della pressione fiscale hanno generato nel terzo trimestre un aumento dell'1,8% del potere d'acquisto, che resta però diversi punti sotto i livelli pre-Covid, soprattutto non si è tradotto in consumi, cresciuti solo dello 0,3%, con la propensione al risparmio in forte aumento. Insomma, non ci si fida a spendere, il che le dice di gran lunga su quali classi sociali abbiamo beneficiato del lieve aumento di reddito disponibile. Intanto dei carburanti alle autostrade e alle assicurazioni, il 2026 si apre con una lunga lista di rincari.
Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotto in studio da Alessandro Principe, in redazione con Sara Milanese, Emanuele Valenti e Massimo Alberti. Il GR torna alle 22:30. Grazie per l'ascolto, una buona serata.
Popolare Network.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 e in replica la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024. Nel 2026 Controradio compirà 50 anni. 50 anni divertenti, 50 anni irripetibili, 50 anni impegnativi.
Controradio era con te negli anni 80, quando raccontava la nuova musica e i fermenti artistici che stavano cambiando il mondo che conoscevamo. Era in diretta con te la notte dello scoppio della guerra del Golfo. Era con te durante il Social Forum di Firenze. Era con te quando eri bloccato in auto durante le grandi nevicate e quando per settimane sei rimasto chiuso in casa per la pandemia.
Ogni giorno Controradio ti racconta cosa accade. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Controradio. Sei su Controradio.
openness, more or less. It's just a change in me, something in my liberty. Watch you look at me and watch my fever grow and know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind, but I'm a lucky man with fire. Something in my own place. I'm steady naked, smiling. I feel no disgrace with who I am. Happiness coming and going. I watch you look at me, watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand. I hope you
down. When the sun sets down, gunpowder washes streets with Indian blood. And the seeds of revolution will grow tied around our children's necks, like nooses that are used to keep the slaves in check, in chains. We still can't figure out why it remains the same.
Stai ascoltando Controradio.
It's quiet now, and what it brings is everything. Comes calling back a brilliant night. I'm still a
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Fino al 30 gennaio resterà chiuso l'allacciamento tra la 12 e la 15 in entrata in direzione Rosignano. Per una frana è al momento chiuso un tratto della strada statale 12 dell'Abetone del Brennero tra i chilometri 38 e 600 e 40 e 900 in entrambe le direzioni in località Croce di Brancoli in provincia di Lucca. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Controradio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 90.